Sono le 11:02 minuti, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Pubblica, oggi è il 30 novembre, siamo arrivati anche alla fine di questo mese. Stamattina torniamo ad occuparci del progetto Meloni, chiamiamolo così, di modifica della Costituzione. Ne abbiamo parlato già la settimana scorsa, il 22 novembre scorso, mercoledì. Continueremo ad occuparcene poi anche nelle prossime settimane, seguendo in qualche modo l'iter parlamentare di questo progetto. Aperte le virgolette, un colpo di grazia al sistema parlamentare. Chiudo le virgolette perché questa è la sintesi del giudizio, che è un giudizio che appare anche senza appello, che il giurista Gustavo Zagrebelsky, già presidente della Consulta e giudice costituzionale, ha dato appunto delle modifiche della Costituzione proposte dal governo Meloni, la cosiddetta riforma per l'introduzione del premierato. Zagrebelsky ha scritto un lungo articolo, pubblicato stamattina, come dicevo, da Repubblica, in cui entra nei dettagli del progetto del governo e della maggioranza, l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, il premio di maggioranza, le cosiddette norme anti-ribaltone, la cancellazione del potere di nomina dei senatori a vita in capo al Presidente della Repubblica. E attraverso ragionamenti approfonditi e documentati nella sua analisi arriva a questa conclusione: quel progetto rischia di essere un colpo di grazia al sistema parlamentare. Costituzionalisti critici del progetto della destra sono sfilati l'altro ieri in commissione in Senato, dove è iniziato l'iter del disegno di legge del governo con le audizioni. In particolare sono stati sentiti gli ex presidenti della Corte Costituzionale, Marta Cartabia, Ugo De Siervo, lo stesso Zagrebelsky. Che cosa hanno detto? Allora, in modo estremamente sintetico di Zagrebelsky abbiamo detto: Marta Cartabia, che è stata appunto presidente della Consulta, ministra della giustizia del governo Draghi, ha sollevato due questioni che ha definito due limiti di questa proposta. Uno, dice Cartabia, il premio di maggioranza che porterebbe ai vincitori il 55% dei seggi. Dice l'ex ministra della giustizia, inserirlo in Costituzione è molto problematico. E poi l'altro elemento è quello delle limitazioni dei poteri del capo dello Stato, che sarebbero fortemente incisi, dice la ex ministra della giustizia, dall'introduzione di elementi di rigidità che andrebbero a ledere la funzione equilibratrice del capo dello Stato oggi tra i vari centri di potere. Un'altra opinione, quella del costituzionalista ed ex presidente della Consulta Ugo De Siervo, critica alla logica del sindaco d'Italia, che è sbagliata e pericolosa, dice De Siervo, un errore clamoroso, una forma di elezione diretta del premier che non esiste in nessun'altra parte del mondo. I poteri del Quirinale, conclude il giurista, si ridurrebbero moltissimo. Che intenzioni ha la maggioranza di governo, la destra, la sua leader Giorgia Meloni con questo progetto? A che cosa serve questa riforma, ci metto le virgolette, della Costituzione? Saluto gli ospiti di questa mattina, buongiorno e benvenuto a Carlo Galli.
Buongiorno a lei, a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
Filosofo politico, ha insegnato storia delle dottrine politiche all'Università di Bologna e autore, tra gli altri, del libro Democrazia, ultimo atto, punto di domanda, pubblicato da Einaudi. E buongiorno anche a Valentina Pazzè.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Valentina Pazzè insegna filosofia politica all'Università degli Studi di Torino ed è autrice, tra gli altri, di Cittadini senza politica e Politica senza cittadini, pubblicato dalle edizioni del gruppo Abele. Allora, Galli e Pazzè, qual è l'obiettivo dichiarato dalla Presidente del Consiglio Meloni con le modifiche alla Costituzione? Allora, c'è un obiettivo proprio formale, che è quello scritto nel comunicato della Presidenza del Consiglio, quando il Consiglio dei Ministri, ormai un mese fa, il 3 novembre scorso, ha approvato il disegno di legge costituzionale. E questo ve lo leggo io, ma chiederò a voi di interpretare appunto queste parole che sono contenute in quel comunicato. In quel comunicato si dice che il primo obiettivo della riforma è, virgolette, rafforzare la stabilità dei governi consentendo l'attuazione di indirizzi politici di medio e lungo periodo, chiuse le virgolette. Allora, che cos'è la stabilità dei governi? Che cosa significa volerla assicurare mettendo mano alla Costituzione, dando più poteri al Presidente del Consiglio? E poi, se la stabilità è un valore positivo, per cui potrebbe essere desiderabile appunto assumerne dosi via via crescenti, allora non si rischia per questa strada che il massimo della stabilità, lo dico per assurdo, sia alla fine la fine della stessa democrazia, e cioè l'arrivo ad un regime di tipo autoritario? Allora, che cos'è la stabilità dei governi? Galli e poi Pasè.
Qui c'è una narrazione che consiste nel dire che da quando l'Italia è diventata una democrazia parlamentare ci sono stati 68 governi dal 1945 in poi, insomma. Ora, il che sarebbe un numero esorbitante. Bisogna rispondere in modo un po' articolato. Il numero dei presidenti del Consiglio è alto, le persone che sono state presidenti del Consiglio sono in numero infinitamente minore. Voglio dire, Andreotti ha fatto 7-8 governi, Segni ne ha fatti 4, Rumor ne ha fatti 3 o 4, insomma. Questa instabilità è molto più apparente che reale. Durante i decenni della Prima Repubblica i governi sono stati sostanzialmente tre, cioè sono stati governi di centro, formula politica di centro, formula politica di centrosinistra, formula politica pentapartito con una parentesi di unità nazionale. Ecco, il modo attraverso il quale il sistema politico allora assorbiva le proprie interne frizioni erano crisi di governo, che però non erano eventi traumatici, ecco, sia chiaro, non erano eventi traumatici, la continuità della linea politica c'era, altrimenti noi non potremmo spiegarci il fatto che l'Italia durante i decenni della Prima Repubblica è passata praticamente dall'età della pietra a essere la sesta potenza economica mondiale, se la instabilità meramente formale dei governi fosse stata questo grande problema. Già la cosiddetta Seconda Repubblica conosce una durata maggiore delle formule politiche. Devo dire che a questa maggiore durata non corrisponde una maggiore efficienza. Vorrei inoltre sottolineare il fatto che nel ventunesimo secolo, negli ultimi vent'anni, insomma, i paesi che hanno avuto una minore successione di governi sono stati due paesi a regime parlamentare, la Germania e la Spagna, mentre invece un paese come la Francia, a regime di semipresidenzialismo, ha conosciuto un più alto numero di presidenti del Consiglio o primi ministri. Allora, questa è una narrazione. È una narrazione che fa parte della strategia populistica che il governo di destra pratica in ogni ambito della propria attività.
Questa narrazione, tra l'altro, professor Galli, rappresentata dalla Presidente del Consiglio Meloni in quel video dove lei racconta, avendo alle spalle le fotografie dei suoi predecessori e chiedendosi retoricamente, indicando queste fotografie, quanti di questi sarebbero diventati Presidenti del Consiglio se la mia proposta di riforma della Costituzione fosse stata già allora in vigore, no? Come per dire, la gente li avrebbe scelti. Prego.
Sì, Infatti, dietro la narrazione che è populismo, che ripeto è il modo attraverso il quale questo governo si rapporta ai cittadini in ogni ambito, c'è una serie di timori reali, il principale dei quali è che l'essenza del regime parlamentare, ovvero sia il fatto che il dominus del sistema politico è il Parlamento, l'essenza del sistema parlamentare attivata questa essenza dal capo dello Stato possa determinare in determinate circostanze la caduta di un governo e sostituisca un governo con un altro. Questo è inaccettabile per chi pensa che il governo sia la funzione principale del sistema politico, il che al momento con la nostra Costituzione non è. Pensa che il governo debba avere un rapporto diretto, proprio perché è la funzione principale, deve avere un rapporto diretto con la volontà popolare. Quindi ogni cambiamento del governo e della maggioranza che sorregge il governo è un tradimento della volontà del popolo, il che è veramente un errore teorico-pratico, che di fatto manifesta il timore, che il timore in questo caso della Presidente Meloni, che il Parlamento e il Capo dello Stato facciano quello che è in loro potere, cioè cambiare i governi, perché questo Paese è un Paese a regime parlamentare e il governo vive e muore sulla fiducia o sulla sfiducia delle Camere, non dei cittadini. I cittadini non eleggono il governo, i cittadini eleggono il Parlamento e il capo dello Stato regola il buon funzionamento del sistema, e se dentro questo buon funzionamento c'è il fatto che si debba cambiare la maggioranza, questo il capo dello Stato fa. Naturalmente questo è in teoria, in pratica da molto tempo ai cittadini e non solo dalla destra e non solo da parte della destra è stato detto che è buona cosa sapere la sera del giorno delle elezioni chi governerà. Ecco, questo è un concetto che io con le mie orecchie e noi tutti con le nostre orecchie abbiamo sentito dire non solo da destra, un concetto sbagliato. Sbagliato perché in un regime parlamentare chi governa lo decide il Parlamento, non lo decidono i cittadini. Certo, in una fase storica come la nostra può anche darsi che sia quello che abbiamo detto e quello che è scritto in Costituzione sia terribilmente obsoleto e che quindi la proposta della destra vada incontro alla nuova sensibilità politica che governa i nostri tempi, che è una sensibilità che consiste nel fatto che la politica si riduce a un violento scontro elettorale in cui i contendenti si giocano tutto sostanzialmente, cioè una forma di plebiscitarismo acceso, e poi nella pace dei sensi per i 5 anni seguenti.
Allora, professor Galli, la fermo un momento perché poi dopo entriamo per il tempo che ci rimarrà nel dettaglio, ma voglio sentire adesso il ragionamento della professoressa Pasè su questo stesso punto. Dicevamo che l'obiettivo principale che viene dichiarato dal governo, dalla presidente Meloni con questo disegno di legge di modifica della Costituzione è quello di rafforzare, al primo punto c'è il rafforzamento della stabilità dei governi, appunto denunciando il fatto che finora quella stabilità non è mai stata assicurata e per assicurarla il perno di questa riforma è l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Che idea si è fatta appunto di questo tipo di affermazione, professoressa Pasè?
Ma mi sono fatta l'idea che mi sembra che emergesse anche dalle parole del professor Galli che sotto le mentite spoglie di una riforma che interviene con dei ritocchi del sistema parlamentare, qui si vada in direzione completamente diversa, come scrive anche Zagrebeschi, si dà il colpo di grazia al sistema parlamentare e al Parlamento. Ma in che senso il colpo di grazia? La stabilità, intesa come durata fissa del mandato del governo, è tipica dei sistemi presidenziali, non del sistema parlamentari. Sono due le caratteristiche tipiche dei sistemi presidenziali. la doppia legittimazione democratica sia del capo del governo, che assomma su di sé la carica anche di capo dello Stato, del Presidente, e sia del Parlamento, e la durata fissa del mandato. Il problema è questo un pregio dei sistemi presidenziali che dobbiamo cercare di imitare? Forse no. C'è un bel libro di qualche anno fa, ma ancora attuale, di due studiosi che si chiamano Linz e Valenzuela, e si intitola Il fallimento del presidenzialismo. E in questo testo gli autori individuano proprio nella durata predeterminata della carica del presidente un elemento di rigidità pericoloso, in realtà, per la tenuta dell'ordine costituzionale, che spiega anche come nei paesi retti a regimi presidenziali siano molto più frequenti colpi di Stato o rotture costituzionali traumatiche. Detto in modo semplice, se capita di eleggere un presidente palesemente inadeguato o peggio, moralmente spregevole o pazzo o criminale, sì, rimane l'ipotesi dell'impeachment, ma non facilmente attivabile, pensata per casi davvero eccezionali. Diversamente, per 4 o 5 anni quel presidente rimane in carica, salvo appunto che vi siano momenti di rottura. Pensiamo all'assalto di Capitol Hill, no? E a come in quel caso la doppia legittimazione democratica, il Parlamento, il Congresso contro il presidente, abbia dato luogo a quello che è stato un tentativo di colpo di Stato. I sistemi parlamentari sono invece felicemente flessibili, e questa è una virtù. Le crisi politiche si risolvono in Parlamento. È possibile mandare a casa un Presidente del Consiglio che è contestato nelle piazze, ma anche e soprattutto che non è capace di costruire un dialogo con il Parlamento, di svolgere lavoro della politica, che consiste nel costruire mediazioni, compromessi tra le varie istanze rappresentate in Parlamento. Detto questo, in realtà il sistema che qui si vorrebbe introdurre è ancora un'altra cosa, cioè non è neanche il sistema presidenziale che pure piaceva all'MSI, insomma il partito di cui possiamo dire la Meloni ha raccolto la fiaccola. È un'altra cosa, è un ircocervo, perché formalmente non c'è la durata fissa. È possibile che il presidente eletto direttamente dal popolo non ottenga la fiducia. In realtà è inverosimile. Adesso poi lo spiegheremo meglio, perché collegata all'elezione di quel presidente c'è quella di un Parlamento in cui, con una legge elettorale che dà il famoso 55% alle liste collegate al presidente, quindi non, è surreale immaginare che il presidente, con questo surplus di legittimità, l'investito eletto direttamente dal popolo, venga sfiduciato. Ma si prevede la possibilità che in una successiva crisi di governo il Presidente della Repubblica dia l'incarico a un ulteriore esponente della stessa maggioranza, chiamato a attuare lo stesso programma. Col paradosso, tra l'altro, che questo invece sarebbe un presidente non più sfiduciabile, e avrebbe di fatto il potere di scioglimento. Quindi c'è anche questo paradosso, certo, che questo presidente subestrante avrebbe un potere più grosso del presidente investito dal potere popolare. Ma insomma, anche in questo modo si rinuncerebbe a quello che è un pregio del parlamentarismo, che è quella flessibilità che consente di gestire le crisi politiche in modo non traumatico. Crisi non vuol dire sempre qualcosa di negativo, vuol dire che è necessario ricalibrare, risintonizzare l'operato del governo rispetto a esigenze che emergono, e questo è possibile col parlamentarismo.
Allora, i concetti che lei ha introdotto, quelli di flessibilità e rigidità, sono il sostituto invece del concetto su cui il governo insiste, stabilità contro l'instabilità. La cosa curiosa, per modo di dire, ma comunque la cosa particolare che colpisce è che in maniera granitica all'obiettivo della stabilità è associata una concentrazione di potere. Sapete cosa vi dico? Ci dice Meloni che per fare in modo che i governi in Italia siano stabili, e noi teniamo in considerazione anche il ragionamento della narrazione dell'instabilità che ci faceva Galli prima, sapete cosa vi dico? Vi dico che per assicurare la stabilità non c'è bisogno di nient'altro che non sia dare più potere al capo. Lei invece parla di flessibilità e rigidità, cioè che il problema è assicurare una flessibilità al sistema più che irrigidirlo. Però Meloni ragiona su un'altra questione. Siamo arrivati a pretendere di contare molto e molto di più, anche forse rispetto agli altri poteri, no? L'esecutivo rispetto al Parlamento, l'esecutivo rispetto alla magistratura. Lei si è fatta un'idea del perché oggi questo tipo di pratica politica, annuncio, dichiarazione, programma, è possibile? Qualche decennio fa forse poteva essere una bestemmia o era relegato soltanto a piccoli ambiti di discussione. Abbiamo 4 minuti, quindi 2 minuti per lei e 2 minuti per il professor Galli a chiudere.
Oh, ok, allora inizio io. Sì, ma allora già lo accennava il professor Galli, questa riforma in realtà viene da lontano, perché è da anni che ci sentiamo dire da aspiranti riformatori che dobbiamo superare il modello di democrazia che è scritto nella Costituzione del 48 nella direzione di un modello di democrazia di investitura o di democrazia immediata, la chiamava Duverger, dove il fulcro è l'elezione diretta del capo del governo da parte del popolo, un capo del governo che deve avere tutti i poteri. E qui davvero bisogna parlare di questa legge elettorale che darebbe il 55% dei seggi in ciascuna delle due camere alla lista o alle liste collegate al premier vincente, prefigurando un potere assoluto del governo sul Parlamento, che va ben oltre quello che hanno i sistemi presidenziali, perché con tutti i loro difetti i sistemi presidenziali prevedono una distinzione dei due poteri, legislativo ed esecutivo. Abbiamo ben presente il caso degli Stati Uniti: il Congresso non è sempre amico del Presidente, mm-hmm. anche perché appunto non c'è quell'elezione contestuale che dà per forza di cose al Presidente una maggioranza assoluta. Ci sono le elezioni di midterm che possono cambiare le cose. Invece qui si vuole che a tutti i costi le forze politiche più votate abbiano la garanzia di avere la maggioranza assoluta dei parlamentari. Non esiste mm-hmm. nessun sistema.
La fermo.
Segnalo però che era lo stesso intento della legge elettorale detta Italicum di Renzi,
certo.
Lo stesso meccanismo, quindi in questo senso nulla di nuovo. Non a caso Renzi insomma non è particolarmente critico nei confronti di questa riforma.
Carlo Galli.
Questa legge vuole garantire che chi è più bravo a mobilitare in modo populistico i cittadini possa governare indisturbato, anche se è un po' meno bravo a far politica in senso concreto, questo è, possa governare senza doversi guardare le spalle da trame parlamentari e presidenziali, dico del Presidente della Repubblica, trame lo mettiamo tra virgolette. È un'esigenza che denota una strana insicurezza. Di fatto Meloni tutto il potere di cui ha bisogno, già lo ha. La formalizzazione di questo potere significa soltanto che non si sente più sicura, non si sente ancora sicura, e che vuole passare alla storia come la coautrice di una nuova, di una terza repubblica, quella repubblica da cui, dalla prima repubblica soprattutto, la destra fu esclusa. Questo ha senso, anche senza che il premierato sia qualcosa di fascista, è certamente qualcosa di veramente lontano dall'impianto parlamentare della nostra Costituzione e soprattutto, e questo va detto, soprattutto non funzionerà, perché la politica esige la possibilità del cambiamento. Non si può affrontare la politica, che è il mare della contingenza, con una garanzia a priori di rigidità. I governi li cambiavano anche i dittatori, anche Mussolini ogni tanto faceva dei rimpasti. Perché? Ma perché la politica esige dinamismo, esige capacità di cogliere i problemi quando si formano, non in anticipo. Di conseguenza, questa riforma funzionerà esattamente come una ruota quadrata. Non funzionerà. Se l'avessimo, penso che passeremmo il nostro tempo a votare. Perché certo. Di fatto non ci resta altra chance ogni volta, dopo che arriva il secondo capo del governo, di andare a votare. Non può funzionare così un paese, non può essere sottoposto a questo ritmo di rigidità o di continua sollecitazione elettoralistica.
E su questo abbiamo registrato, professor Galli e professoressa Pazè, appunto una concordanza vostra di analisi, no? Sul fatto che il punto sia proprio quello del rigido contro flessibile anziché stabile contro instabile. Avremo modo per continuare questi ragionamenti attorno al significato di quel progetto, che cosa ha in mente questa destra, che cosa vuole realizzare e quali sono le conseguenze di quello che oggi si vede sulla carta, ma che si può arricchire di tantissimi elementi che ancora adesso sulla carta non si vedono, ma che si possono abbozzare, ipotizzare. E quindi nel corso delle prossime settimane, in questa trasmissione, ma non sarà soltanto questa trasmissione di Radio Popolare, torneremo a ragionare su quel disegno di legge costituzionale che introduce il premierato in questo paese e il cui iter in Parlamento è appena iniziato. Ringrazio entrambi i miei ospiti, Carlo Galli, il professor Carlo Galli e la professoressa Valentina Pazè. Buona giornata e a presto ad entrambi.
Grazie, grazie a lei e a tutti. Grazie.
Minuti, chiudiamo qui Pubblica di questa mattina, tra poco la linea va a Rubini per Cult. Ci risentiamo lunedì alle 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao!